Che io vi propongo questa sera, a partire appunto dal sacramento della Cresima, è quello di recuperare il senso di questo sacramento in una prospettiva un po' più, anzitutto da un'angolazione un po' insolita, perché generalmente noi siamo abituati, come dire, ad andare a cercare le tracce bibliche, l'Antico Testamentario, nel Testamentario, del Sacramento e così via. Invece io vi propongo un approccio diverso, che è quello di andare a vedere come funziona il rito della Cresima per capire attraverso quei gesti e quei segni che esperienza di fede viene proposta fra il cresimando e la comunità cristiana che gli è attorno, e da questo vedere un po' appunto qual è il dono dello Spirito Santo e il senso di questo sacramento. Una prima parte questa sera noi vedremo il rapporto che c'è tra la celebrazione, quindi il rito della Cresima, e il mistero della salvezza, cioè che legame c'è tra quello che io faccio e quello che Dio opera con la sua grazia, con l'effusione dello Spirito. Perché quando io faccio determinate cose, in quelle azioni lì è presente la grazia e il Signore compie la sua salvezza? Perché non facendo altre cose? Perché nonostante questi riti, ma in questi riti, il Signore opera la sua salvezza a livello un po' più generale. Poi vedremo il mistero della salvezza che è coinvolto nel rito della Cresima, cioè la Pentecoste, e vedremo poi il rito vero e proprio con tutti i suoi elementi delle preghiere, dei gesti, delle munizioni, delle istruzioni che il Vescovo fa proprio nel rito della Cresima, e soprattutto anche il significato degli elementi del rito, quindi dell'olio, del profumo, del sigillo, sono gli elementi che accompagnano la celebrazione. Poi cercheremo insomma di tirare qualche conclusione alla fine, ecco, se ne siamo in grado. Cominciamo. Una cosa molto veloce, giusto per richiamare il senso di quello che noi facciamo. Due citazioni del Concilio, una terza ci raggiunge dopo. Sacrosanctum Concilium, la Costituzione dogmatica che parla proprio della promozione e della riforma della liturgia nella Chiesa. Al numero 2 del Proemio dice la Sacrosanctum Concilium che l'opera della redenzione si attua attraverso l'azione liturgica, cioè quello che Gesù ha fatto nella redenzione, la sua morte, la sua risurrezione, la sua salvezza che egli ha operato una volta per sempre, si esercita, si applica, si attua, si realizza, si compie quando noi celebriamo la liturgia. Questa è la prima affermazione grossa. Seconda affermazione grossa, Sacrosanctum Concilium 6. Gli apostoli non dovevano limitarsi ad annunciare il Vangelo, cioè che il Signore Gesù è quel compimento di salvezza che il Padre ha mandato per l'umanità. Perché dare informazioni di questo genere senza realizzarle, le cose, è sadismo, cioè io ti dico una cosa bella poi non te la realizzo. Invece loro non dovevano limitarsi ad annunciare, ma dovevano anche attuare questo mistero, il mistero della salvezza che è contenuto nell'evangelizzazione, nell'annuncio evangelico, attuarlo attraverso il sacrificio che è l'Eucaristia e i sacramenti che sono il cuore della vita liturgica della Chiesa. Quindi la liturgia cosa fa? Attua l'annuncio evangelico. Io ti dico che il Signore ti salva e questo non basta. Bisognerà che dopo avertelo detto io te ne faccia fare anche l'esperienza di questa salvezza. attraverso la celebrazione, attraverso la liturgia, attraverso i riti. Un altro elemento interessante, lo dice al numero successivo, nella liturgia la salvezza è significata, vuol dire espressa, manifestata, è detta, comunicata, per mezzo di segni sensibili, quindi con le cose che i nostri sensi percepiscono. La salvezza non è comunicata per via intellettuale, io non te la racconto, ma te ne faccio fare esperienza, perché ciò che i nostri sensi fanno è proprio quello di farci fare esperienza. Quello che io vedo, che sento, che tocco, che gusto, che annuso, tutto l'uomo è coinvolto in questa azione. Allora, queste citazioni di Sacrosanto Concilio ci mettono un attimo sul giusto binario per capire l'importanza dell'azione rituale e la sua relazione con il mistero della salvezza. Se io il mistero lo conosco come una verità intellettuale, come io conosco i teoremi di Pitagora, come io conosco le poesie del Manzoni o di qualcun altro, non mi salva questa cosa, perché non è una cosa da sapere, ma un'esperienza da fare. Il rito che cosa fa? A colui che crede all'annuncio evangelico, perché il passaggio di fede è necessario, c'è uno che ti annuncia la salvezza e tu ti fidi di quello che dice, e poi dopo ti fai condurre dentro l'esperienza della salvezza. Questa si fa però nella celebrazione, non fuori e non nonostante la celebrazione, ma proprio dentro l'azione liturgica, e un'azione liturgica specifica, perché la nostra citazione dice che non solo è significata con i segni sensibili, ma è realizzata in modo proprio di ciascuno di essi. Mangiare il pane consacrato nella celebrazione eucaristica non è come ricevere l'unzione da malati. Ricevere l'unzione di esorcismo del catecumenato non è come ricevere il perdono dei peccati nella riconciliazione dopo il mio battesimo. Ogni segno ha la sua realizzazione propria, e se io lo valorizzo, lo gusto, lo vivo, lo compio, e lì si manifesta e si realizza in pienezza quel mistero di salvezza lì. Se io lo fraintendo, lo mescolo, lo stravolgo, finisce che io non lo riconosco più, e quindi mi sfugge il mistero di salvezza che si propone in quell'esperienza lì. Questi elementi sono molto importanti e noi li rivediamo in tutti i sacramenti. Se io non faccio l'esperienza di sentirmi perduto e ripreso, come appunto nel battesimo, io non faccio l'esperienza del Cristo che mi tira fuori dalla morte. Il mistero della salvezza è quello. Il rito mi fa fare la stessa esperienza, e allora posso dire di essermi davvero sentito ripreso dal Signore, perché tutta la mia vita mi ha fatto l'esperienza. Io mi sentivo perduto, ma Dio mi ha tirato fuori dalla morte. Il battesimo è fatto così. Fare la comunione, andare a messa, celebrare l'Eucaristia, sentirsi il popolo radunato per celebrare le opere meravigliose di Dio e per nutrirsi della vita eterna e del Cristo, per essere un corpo solo e un'anima sola. O io ne faccio l'esperienza nel rito di sentirmi così radunato dal Cristo Signore, di essere il suo popolo, altrimenti io me lo posso raccontare finché mi pare, ma non ne faccio l'esperienza, non si attua il mistero della salvezza se io non lo celebro, perché non è sufficiente annunciarlo, bisogna anche viverlo. Se io non mi accosto al sacramento della riconciliazione, non faccio l'esperienza di quel Dio Padre che ha conservato la mia identità, la mia condizione di figlio, anche quando io l'ho smarrita. Non faccio l'esperienza di sentirmi ritrovato io che ero andato perduto, no? E quindi di essere nella gioia, nella festa, perché il padre ha recuperato il suo figlio che si era allontanato, si era disperso. Io questo lo posso annunciare, ma se non lo vivo, non ne faccio l'esperienza di questa conversione, di questo ritorno, io non celebro e quindi non attuo quel mistero della salvezza. Se io sento solo dal Vangelo che il Signore è vicino ai malati e si è unito misteriosamente nella sua umanità, nel suo dolore, al dolore di tutta l'umanità, ma non celebro quell'unzione con la quale io sento il tocco del Signore che si prende cura della mia carne malata, non la disgusta ma la tocca, la raggiunge, la valorizza, gli dà senso, allora io continuo a non avere celebrato e quindi a non aver realizzato il mistero della salvezza. Ah, li guardiamo tutti, ma il matrimonio è uguale, anche questo. Se io non celebro quell'amore che il Signore realizza, perché Lui ha creato me e ha creato l'altra e ci ha uniti e ha fatto la sorpresa a me e all'altra del dono reciproco, e io non riconosco questo, non riconosco che c'è la presenza del Signore che ha unito a sé la sua chiesa e sua sposa, e quindi non percepisco il mistero di salvezza se non lo celebro. Lo posso raccontare, ma rimane una cosa che io so, ma che io non ho vissuto, non sento, perché non ho vissuto quel donarmi all'altro e sentirmi accolto dall'altro come appunto fa il Cristo con la Chiesa. E anche per il ministero dell'ordine e l'essere al servizio del popolo di Dio come il Cristo, sacerdote, re e profeta nei confronti della propria comunità cristiana. Se io non celebro quel sacramento che mi costituisce in una certa condizione nei confronti del popolo di Dio, io me lo posso raccontare, me lo invento, ma non ne faccio l'esperienza. Invece l'esperienza del rito, dell'ordinazione, è proprio quella di dire: tu sei stato preso dai tuoi fratelli, dal tuo popolo, sei stato trasformato dalla grazia e riconsegnato di fronte ai tuoi fedeli, completamente trasformato anche nell'abito, che è la funzione, che è il proprio servizio nei confronti dei propri fratelli, e riconsegnato come immagine del servizio di Cristo, di un servizio tutto particolare che sarà a quel punto efficace nei confronti dei tuoi fratelli. Nella liturgia allora la salvezza è espressa, manifestata, comunicata, è detta, è compiuta attraverso i segni sensibili e attraverso questi anche realizzata, attuata, esercitata efficacemente. Questo è il nostro punto di partenza. Allora questo discorso noi lo vediamo anche per la cresima, la quale allora con i suoi segni della celebrazione efficacemente annuncia, manifesta, esprime, significa un certo mistero della salvezza, e proprio per questo lo fa vivere, lo fa realizzare, lo attua per coloro che celebrano quel sacramento. Il rito della cresima non non è una grande catechesi, ecco, perché non è la trasmissione di conoscenze, ma è l'esperienza attraverso l'azione simbolica di una esperienza vera e propria fisica che si fa, e proprio per questo, in questa esperienza, l'esperienza stessa del mistero di salvezza. Ora, questa che è un po' una nostra introduzione, adesso la approfondiamo per bene, perché vogliamo vedere anzitutto qual è il mistero di salvezza di riferimento per la cresima, che è appunto la Pentecoste. Poi vedremo nel dettaglio anche il rito della cresima nelle sue varie parti. La festa di Pentecoste è una festa prima che cristiana già del popolo di Israele, perché i giorni pasquali sono appunto una giorni di festa prolungata fino al 50° giorno della festa. Il 50° giorno dopo Pasqua, il 50° giorno di Pasqua, Israele ricordava alcuni elementi molto importanti. Il primo è la festa del raccolto, il primo covone, la prima cosa che sorge, che spunta, insomma, perché è il segno della benedizione di Dio sulla terra che ha promesso. Sorge dalla terra quel frutto che il Signore ha promesso. È quella benedizione che c'è fin dall'inizio, quando Dio nella creazione crea il mondo e dà alle piante il loro seme, la loro possibilità di generare frutto. È quella provvidenza di Dio per cui nell'anno giubilare non si semina ma si raccoglie quello che la terra produce spontaneamente per la benedizione di Dio. La festa del raccolto è la festa del ringraziamento per il Dio che fa spuntare i suoi doni con la sua provvidenza. L'aggancio con la Pasqua, con la Pentecoste cristiana è molto bello, lo spirito che fa germogliare e cambia la faccia della terra, facendo spuntare dall'umanità un'umanità che porta frutto, che è appunto il popolo dei credenti che accoglie il dono dello Spirito. Ma c'è un altro elemento importante, perché 50 giorni dopo l'uscita dall'Egitto, Israele riceve la legge e sancisce l'alleanza al Monte Sinai con il Signore. Allora è la festa della legge, del compimento della Pasqua, dell'uscita quindi della liberazione. Non siamo più schiavi e destinati alla morte sotto il tiranno del Faraone, siamo liberati per servire il Signore, e l'alleanza sono i termini di questo servizio, per entrare al servizio del Signore, servirlo secondo la legge, così che il Signore riconosca in quel popolo lì il suo popolo e loro possano riconoscere in Dio il loro Dio, in un rapporto personale e molto forte. Capite anche qui che bello il parallelismo con la Pasqua cristiana, dove non è più la legge sulla dura pietra che viene consegnata, ma la legge viene scritta nei cuori, come dicono i profeti, per l'effusione dello Spirito. È la legge dell'amore, è il comandamento della carità che arriva alla Chiesa nel giorno di Pentecoste. È l'entrare al servizio del Dio che con la Pasqua ha liberato dalla morte, perché lo Spirito è entrato nei nostri cuori ed è Lui che ci dà l'alleanza, la legge di Dio, il suo amore, ci ha trasformato nei figli di Dio e è Lui il legame con il nostro Signore. Andiamo però a rileggere alcuni passi del capitolo 2 degli Atti per capire bene anche in che rapporto poi l'esperienza apostolica, della Chiesa apostolica, dello Spirito Santo entra poi nel nostro discorso sulla cresima. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Il parallelismo con l'alleanza del Sinai è molto forte, perché anche lì c'era il fuoco, il monte di Dio tutto fumante, c'era il terremoto, c'era il rombo, il rumore assordante, solo che in quella circostanza, ricorda l'Antico Testamento, Israele ebbe paura di Dio e mandò avanti Mosè dicendo: parlaci tu con il Signore, parlaci tu, perché a noi ci sentiamo morire a sentire Dio che ci parla. Il Signore poi prese lo spirito, lo effuse su alcuni anziani del popolo, i quali insieme con Mosè furono resi capaci poi di ascoltare e di parlare al Signore. Qui è su tutta la Chiesa questa effusione dello spirito. Disse Mosè in quell'occasione, magari fossero tutti profeti nel popolo di Dio, no? E quindi capaci di ascoltare Dio che parla e di parlare con le parole di Dio, magari. E invece era stata una cosa soltanto limitata per alcune persone con un segno profetico invece del Nuovo Testamento. Qui noi abbiamo che quell'auspicio, quella speranza appunto fatta nell'Esodo è arrivata a compimento perché tutta la prima comunità cristiana si trova in questa condizione. Si sentono avvolti dallo Spirito e il segno è la capacità di parlare e sentiremo insomma anche il commento della gente che ascolta le grandi opere di Dio e quindi di dire le meraviglie che Dio ha compiuto e suggerito loro. Faccio alcuni salti, ci sarebbe la reazione di tutti i presenti con quell'elenco che chi legge il giorno di Pentecoste fa sempre fatica perché tra i parti, i medi e la miti sembra uno show di lingua impegnativo, no? Comunque sia, Pietro prende la parola in mezzo al collegio apostolico, si alza in piedi e dice: uomini di Giudea e tutti voi che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole. Accade quello che disse il profeta Gioele: negli ultimi giorni io effonderò il mio spirito sopra ogni persona. Ho fatto un taglio perché lui fa tutto un elenco di queste persone, sui giovani, sui fanciulli, sui servi, sulle serve, poi dà anche dei segnali apocalittici di questo ultimo giorno, e il sole, la luna che si oscurano e tutto il giorno terribile di Dio che viene. Ma, ed ecco il punto finale, perché lui arriva alla citazione fino al punto finale perché gli interessa quel punto lì. Allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Questa profezia di Gioele per Pietro è il punto centrale di tutta la Pentecoste. Infatti, se lo Spirito è sceso e noi, dice Pietro, in questi 120 che siamo, perché così dice il libro degli Atti degli Apostoli, erano tutti uniti, erano tutti insieme ed erano circa 120 persone con Maria, i parenti di Gesù, gli apostoli, i discepoli. Se noi abbiamo ricevuto lo Spirito, allora è arrivato l'ultimo giorno. E se è arrivato l'ultimo giorno, il giorno di Dio, allora è il momento in cui chi invoca il nome del Signore può essere salvo, l'hanno detto i profeti. Ma chi è questo nome da invocare? Ed ecco che tutto il discorso di Pietro è a giustificare questa affermazione del profeta Gioele: chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ascoltate queste parole. Gesù di Nazareth, dopo che secondo il prestabilito disegno la prescienza di Dio fu consegnata a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Gesù è quel nome da invocare per la salvezza e Dio lo ha mostrato a tutti facendolo risorgere dai morti. Perché non risorgono tutti dai morti. Potrà capitare che qualche cadavere si rianima per evento miracoloso, ma risorgere dai morti vuol dire appartenere già alla risurrezione finale, alla gloria finale dell'ultimo giorno. Ecco perché lui può dire: è arrivato il giorno del Signore, il giorno in cui Dio compie perfettamente la sua opera e fa passare la sua creazione nella condizione eterna, rinnovata e gloriosa, perché ha fatto così con il suo servo Gesù. Allora quel Gesù lì che voi avete crocifisso è invece colui che Dio ha scelto per realizzare il suo piano. L'ha realizzato in lui e attraverso di lui lo realizzerà per tutti. Ha dato prova di chi è il suo plenipotenziario, il suo Messia, l'inviato che deve compiere la sua opera. È lui il nome da invocare per avere salvezza. Non è Davide, il re, che è morto, il suo sepolcro è ancora qui. Pietro si prende una certa libertà di spirito, di ironia, e dice: devo farvi una confidenza, il re Davide è sepolto, è ancora qui, ma tu guarda, è nato 1000 anni fa ed è morto, è ancora lì, ma guarda che strano, la sua tomba è ancora in mezzo a noi, ma lui ha parlato del suo discendente, cita quel salmo celebre: non lascerai che il tuo santo veda la corruzione, che il tuo consacrato veda la morte, no? Rimanga nella corruzione, nella morte. Davide l'ha detto, ma non per sé, l'ha detto per Gesù, perché lui davvero è stato risuscitato. Questo annuncio non è semplicemente un dato di conoscenza, non è che Pietro si limita a dire: ecco, vi faccio sapere una novità nel panorama religioso che c'è nella storia dell'umanità. Innalzato pertanto alla destra di Dio, conclude, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito che egli aveva promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Pietro riconosce che l'esperienza dello Spirito Santo è l'esperienza dello Spirito di Gesù. È lui che ora può diffondere lo Spirito Santo. L'esperienza della salvezza, allora, che fa la Chiesa Apostolica è quella di dire: il risorto ci comunica quella cosa, che adesso la chiamiamo così, quella cosa che è lo Spirito Santo, che ci fa vivere la gloria divina, l'eternità, la risurrezione. Lo Spirito con il quale il Padre ha risuscitato il Figlio, lo ha rianimato, lo ha portato a sé, questa è la teologia del primo secolo sulla risurrezione, quello Spirito divino che dà vita e che glorifica le cose e che il Padre ha dato al Figlio, il Figlio ora lo sta diffondendo a chi crede in Lui, lo ha fatto con noi oggi. Noi siamo, come dire, la prova di questa effusione dello Spirito. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. La domanda di Gioele, che partiva da Gioele, era: ma chi è il nome del Signore che dobbiamo invocare? Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. L'ha glorificato, gli ha dato lo Spirito, il dono messianico dell'abbondanza, della fruttificazione, dell'alleanza, della risurrezione, della vita eterna, ed egli lo sta diffondendo per quelli che lo invocano e credono in Lui. Vi accennavo prima, questa non è semplicemente una comunicazione di quello che è successo, ma un appello che fa Pietro. Pietro disse, perché la reazione della gente è: che cosa dobbiamo fare? Si sentirono ferire il cuore, e questa assemblea numerosa che sente Pietro all'inizio lo scambia insieme con gli altri per un ubriaco, è disdicevole alle 9 della mattina essere già ubriachi e quindi lo trattavano con un po' di sufficienza, si accorgono invece che c'è qualcosa di sostanziale in quello che lui sta dicendo. La risposta di Pietro all'invito, alla domanda su cosa dobbiamo fare, è l'invito alla penitenza, al battesimo per ricevere lo Spirito. Per voi è la promessa, quella di Gioele, dei profeti, e per i vostri figli. Gioele aveva detto, e i servi, le serve, i figli, le figlie, voi e i figli, quindi gli stessi di cui parlava Gioele nella profezia, siete i destinatari di questa promessa, dello Spirito promesso. E tutti quelli, anche lontani, qui Luca fa un colpo da maestro e nel giorno di Pentecoste comincia ad anticipare il tema degli Atti, dove per ondate successive l'annuncio e la realizzazione della salvezza da Gerusalemme si diffondono fino ai confini della terra. Quanti anche lontani Dio ne chiamerà, e sono tutti invitati a questo cammino: conversione, battesimo, ricevere lo Spirito Santo. Noi non dobbiamo leggere qui una distinzione sacramentale che non c'è, mi raccomando, non venite a dire che negli Atti degli Apostoli c'è già la distinzione tra battesimo e cresima. Noi notiamo però che c'è una rilevanza del dono dello Spirito che è il tema centrale, cosa che invece noi abbiamo reso molto marginale. Adesso vedremo anche nel rito della cresima come invece emerge il dono dello Spirito da questa esperienza di Pentecoste. Che cosa succede? Che 3.000 persone gli credono. Erano 120, diventano 3.000. Gli credono e quindi ricevono il battesimo, ricevono il dono dello Spirito Santo, e questo sommario finale del capitolo 2 degli Atti degli Apostoli è un capolavoro. Non dobbiamo leggerlo isolatamente, come se fosse un quadretto descrittivo di come era bella la Chiesa Apostolica. È il frutto dello Spirito che hanno ricevuto. Cioè, questi che tutti hanno ascoltato Pietro, gli hanno creduto, si sono pentiti, hanno ricevuto il battesimo, hanno ricevuto l'esperienza dello Spirito Santo che Pietro gli stava raccontando, di cui era testimone perché l'aveva appena ricevuto anche lui, tutti questi sono assidui nella preghiera, nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nella preghiera. Tutti questi chi? Erano chi? Non solo i 3.000, ma anche i 120 che c'erano prima. Allora, quello che io vorrei farvi comprendere è proprio questo. Che cosa è accaduto? Che l'esperienza di fede che la Chiesa Apostolica stava facendo è stata partecipata agli altri. Il dono dello Spirito è questo. Loro che si sono sentiti per la fede nel Signore Gesù partecipi della risurrezione, della vita divina, partecipi dell'alleanza, del dono che fa germogliare la terra, fa germogliare la loro esistenza, hanno partecipato gli altri di questa loro condizione. E allora sono tutti assidui nelle stesse cose che facevano già gli altri 120. Sappiamo che frequentavano il tempio, salivano per la preghiera, stavano insieme. Ce lo dicono alla fine del Vangelo di Luca, all'inizio del Vangelo degli Atti degli Apostoli, scusate. Perché insisto su questa cosa qua? Perché noi abbiamo una idea, perdonate la parola un po' brutta, un po' cosificata dello Spirito Santo, che sia un oggetto che uno prende e dà. Ti ho dato il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è un oggetto, è l'esperienza di Dio che la Chiesa Apostolica ha fatto in pienezza. E tutti noi che abbiamo ricevuto lo Spirito non ci hanno regalato un oggetto, ma siamo entrati efficacemente dentro la stessa esperienza degli Apostoli. La nostra Chiesa, la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, fa efficacemente e crede efficacemente la stessa esperienza, la stessa fede degli apostoli, di quella chiesa lì, della chiesa di Pentecoste. Noi siamo entrati nella chiesa di Pentecoste, nella comunità cristiana delle origini. Allora l'esperienza dello Spirito è quella di dire: io credo che Gesù è il Salvatore, invoco la sua salvezza. Questa invocazione negli Atti degli Apostoli e nei primi secoli è il rito del battesimo, perché veniva battezzato, forse vi ricordate dalla volta scorsa, il catecumeno veniva battezzato invocando. Negli Atti degli Apostoli viene detto che vengono immersi nel nome di Gesù. A me piacerebbe di più tradurre: vengono immersi al nome di Gesù, all'invocare il nome di Gesù. Nell'invocare il nome di Gesù vengono immersi. Infatti il rito, le tracce più antiche del rito che noi abbiamo ci dicono che alla domanda "credi tu?" "credo", vengono immersi. Quindi sono battezzati, immersi nel nome di Gesù, nell'invocare la salvezza, l'affidamento, il credo al Salvatore. Allora, l'esperienza di fede che fa la Chiesa Apostolica è questa: in un mondo che è segnato dal male, perché c'è l'antico Adamo che è allontanato da Dio, io credo che quel Gesù che è crocifisso e risorto dal Padre si presenta a me come il mio Salvatore e io mi fido di Lui. Attraverso la morte mi faccio tirare fuori da Lui, dalla morte, e mi faccio condurre da Lui nell'esperienza dello Spirito, che è l'esperienza della vita divina. La teologia dei secoli successivi ci aiuta quando ci fa vedere il cammino che questo germe iniziale fa per arrivare fino alla sua maturità, a dire che lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità, l'amore del Padre, del Figlio. Allora, con questa comprensione e maturità successiva, noi possiamo provare a dire: ma l'esperienza dello Spirito qual è? Quella di essere entrati nella vita trinitaria, come il Figlio di Dio, amati dal Padre e capaci di corrispondere a Lui. In questa dinamica che c'è tra il Padre e il Figlio ci siamo inseriti anche noi, siamo partecipi della vita divina. Allora, ricevere lo Spirito vuol dire essere entrati in questa condizione rinnovata, nuova. Questa è l'esperienza della Chiesa Apostolica e noi entriamo in quell'esperienza. Vedete, non c'è nessun oggetto che viene trasmesso e spostato di qua e di là. Se noi invece insistiamo di più su questo aspetto un po' oggettistico, diventa un grosso problema, perché il problema è: ma io lo Spirito Santo ce l'ho? Dove ce l'ho? Lo vedo? Non lo vedo? Perché non funziona? Perché questo oggettino che mi è stato dato alle pile scariche, la molla non va? Perché i doni dello Spirito Santo non mi funzionano? Non ho fortezza, non ho consiglio, non ho timore di Dio. Perché il frutto dello Spirito non si genera in me? Ce l'ho o non ce l'ho lo Spirito Santo? Se lo Spirito Santo è un oggetto, è un problema enorme farlo quadrare. Se invece è l'esperienza dell'amore di Dio, della vita divina, è tutto un altro andare. Allora, l'esperienza è offerta, tu sei entrato in questa condizione, vivila però, perché uno può entrare in questa sala e leggersi il giornale e quindi non entrare nella condizione, no? Nell'esperienza di questa nostra, di questo nostro cammino. Uno può entrare e allo stesso tempo rimanerne estraneo. Insisto molto perché altrimenti secondo me non si capisce poi il rito della Cresima. Comunque, arriviamo a qualche sintesi. Dio manda il suo Spirito sulla comunità cristiana. Il giorno di Pentecoste sono circa 120 persone. La comunità, che è forte della presenza del risorto, sa che il Signore risorto è con loro. Ne fa esperienza anche dopo l'ascensione. Lo vede salito al cielo e glorificato il 40° giorno dopo Pasqua, Lo vede salito al cielo e glorificato e legge in quella salita al cielo quella costituzione universale del Cristo come il Signore, il Messia, il plenipotenziario di Dio che fonde lo Spirito su tutto il mondo, non più soltanto nella Gerusalemme da loro abitata. Leggono questo nell'ascensione gli apostoli e quella prima comunità cristiana, ma sanno che il Signore risorto è sempre in mezzo a loro. Si concludeva il sommario del capitolo 2 degli Atti: il Signore aggiungeva quanti erano salvati alla comunità, quindi è lì che agisce. La promessa "io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo" è una promessa che è sentita. Allora la comunità apostolica sente che il Signore è risorto. Avvolta nella vita divina dello Spirito, sente che è arrivata la fine dei tempi, è arrivato fino al vertice di promessa, di realizzazione, quell'opera di Dio che era stata annunciata fin dall'inizio. Ora tutti possono essere salvati. Si apre l'universalismo che era rimasto chiuso nell'epoca profetica dell'attesa. Lo Spirito è la nuova legge della nuova alleanza. La Chiesa si riconosce come quel popolo di Dio, come al Sinai, al quale Dio fa alleanza dando il suo Spirito, rendendoli partecipi della sua comunione. Pietro annuncia che lo Spirito è effuso e accessibile a tutti quelli che credono in Gesù. Lui è quel Kyrios, quel Signore, che Dio ha costituito per realizzare la sua salvezza. Invocare il suo nome nel battesimo e ricevere lo Spirito è entrare nella stessa condizione della comunità apostolica, la stessa esperienza degli apostoli. Pietro annuncia la possibilità di entrare nella sua condizione di fede, sua non in quanto apostolo, sua condivisa dai 120 che sono con loro nella Pentecoste. La Chiesa di oggi è apostolica perché conserva efficacemente la testimonianza di fede degli apostoli. Nessuna differenza tra noi e i primi battezzati di Gerusalemme, perché noi e loro siamo tutti inseriti nella stessa esperienza di fede degli apostoli, che è l'esperienza dello Spirito. Ecco allora, andiamo a vedere adesso il rito della cresima, cioè questo mistero di salvezza annunciato nella scrittura, presente nella vita della Chiesa, io lo vivo, ne faccio esperienza, lo attuo, lo compio attraverso il rito della confermazione della cresima. Ci aiutano due testi. Il primo si chiama RICA, che è un acronimo per Rito di Iniziazione Cristiana degli Adulti, RICA. Testo che è stato recuperato, diciamo così, negli anni 70, perché la prassi di battezzare gli adulti era un po' caduta in disuso, ed è diventato in qualche modo la cifra di comprensione dell'iniziazione cristiana, cioè di quel cammino unitario col quale si viene alla fede, attraverso l'esperienza sensibile dei sacramenti che realizzano l'opera della salvezza. Battesimo, cresima ed eucaristia. È una idea teologica che abbiamo noi moderni. In antico ce l'avevano senza dirlo, senza averla, ecco, questa cosa qua, perché era normale che si venisse alla fede con questi riti che erano vissuti uno dietro l'altro con continuità nella stessa celebrazione. Non si aveva la percezione che il rito della cresima fosse un rito a sé stante. È una necessità che viene successivamente. L'altro rituale che ci interessa è il rito della cresima vero e proprio, che è offerto per fanciulli e adulti che hanno già ricevuto il battesimo in epoche precedenti. Il primo invece, il RICA, è solo per chi non è mai stato battezzato e quindi nella veglia pasquale compie tutti i sacramenti. Ve li ho messi uno a fianco all'altro. In cosa consiste il rito della cresima? Anzitutto nella rinuncia a Satana, solo che nel RICA la rinuncia è molto corposa, è molto sostenuta, perché è la rinuncia a Satana del catecumeno che deve essere battezzato. Mentre per il rito della cresima la professione, il rifiuto di Satana è già stato fatto nel battesimo, quindi è un richiamo, diciamo così, di quella scelta di campo decisiva. E per il rito invece, il RICA, per l'iniziazione cristiana degli adulti, si tratta della prima volta che uno ufficialmente si distacca dalle opere del male per decidere di servire un altro signore, un altro padrone, non più il tiranno crudele, direbbero i padri antichi, ma il buon Signore. Quindi per prima cosa vengono interrogati i candidati sulla rinuncia. Dopodiché c'è la professione di fede. Professione di fede diversa. Perché diversa? Perché mentre nel primo è la triplice professione di fede che deve richiamare la triplice immersione dell'acqua, del battesimo e poi della cresima, credi in mio padre, credi in mio figlio, nel rito della cresima le domande sul credo sono quattro. Perché? Perché lo vedremo la slide successiva, la domanda sullo Spirito Santo riceve un ampliamento, un embolismo si chiama, di riferimento alla Pentecoste così grande che la snatura, e quindi chiede che sia divisa in due. Altro elemento particolare, per il battesimo degli adulti la professione di fede viene fatta fare, salvo che per gravi motivi di tempo, di prolungamento della celebrazione, individualmente a ciascun candidato. Vedete quella N? Tizio, credi tu in Gesù Cristo, credi tu in Dio Padre, viene proprio esplicitamente chiamato in causa la persona singola, che singolarmente risponde. Nell'altro caso invece la domanda viene fatta a tutti i candidati della cresima. Come vi dico, non c'è lo stesso intento anche forte di espressione che c'è nel rito del battesimo. Per inciso, anche nel rito del battesimo si chiederebbe, per ragioni proprio di questo genere, che i genitori e i padrini del bambino che viene battezzato singolarmente rispondessero. Ci sono due battesimi di due bambini diversi, prima uno con i suoi genitori, con i suoi padrini, poi l'altro, e appena fatta la professione di fede il battesimo. Poi, per semplicità, perché noi non se stiamo 5 minuti più in chiesa già ci viene la fregola, allora facciamo tutta una cosa generalizzata e si risponde tutti, anche i banchi rispondono credo, rinuncio, anche se dovrebbero rispondere solo gli interrogati. Ma veniamo all'allargamento che riguarda proprio la professione di fede sullo Spirito Santo. Credete nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e lo riconosciamo, e che oggi, per mezzo del sacramento della Cresima, è in modo speciale a voi conferito, come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste. Questo allargamento diventa così preponderante che non gli si riesce ad attaccare dopo e la Chiesa Cattolica, la Comunione dei Santi, per cui sono diventati quattro credo. Però notate, è interessantissimo, perché la professione di fede ti fa dire quello che tu stai facendo oggi nel rito è la Pentecoste. Per te oggi c'è la stessa esperienza di fede della Chiesa Apostolica nel giorno di Pentecoste, quell'ingresso nello Spirito Santo, in quell'esperienza della Chiesa Apostolica di comunione con Dio e con i fratelli, che è la vita della Chiesa. Anticipo qui un elemento che poi deve tornare. Fatta la professione di fede, il rito dell'iniziazione cristiana degli adulti ha tutti i riti di battesimo, per cui immersione nell'acqua, veste e unzione crismale no, solo se è posticipata la cresima, e altrimenti non si fa unzione sul capo con il crisma, per non confondere con l'unzione della cresima. Veste bianca, candela accesa, dopodiché si introduce il sacramento della cresima, però in un rito continuo, come quello per l'iniziazione degli adulti. Con questa ammonizione, il vescovo istruisce i fedeli, non tutti, questa è solo per i neofiti, perché dopo il vescovo parla anche a tutti i presenti. Carissimi neofiti, che nel battesimo siete rinati alla vita di figli di Dio, e siete diventati membra del Cristo e del suo popolo sacerdotale. Questo è quello che è successo finora. Che cosa ha fatto il battesimo? Li ha fatti rinascere? L'atto di affidarsi a Dio, che ti ripesca dalla morte, ti fa diventare come il figlio che entra nella morte e ne esce per la potenza e per l'amore del Padre. Siete diventati parte di Cristo e del suo popolo sacerdotale. Vi resta ora di ricevere il dono dello Spirito Santo, che nel giorno di Pentecoste fu inviato dal Signore sopra gli Apostoli e che dagli Apostoli e dai loro successori è stato comunicato ai battezzati. Notate, mentre nella professione di fede il rito della Cresima aveva l'allargamento sulla Pentecoste, qui ce l'ha nella munizione ai neofiti e dice: quello che stiamo per compiere è la vostra Pentecoste. Ma c'è un elemento in più: gli apostoli e i loro successori adesso ai battezzati, e quindi il riferimento al ministero del vescovo, per cui la cresima non la ministra uno qualsiasi, ma la ministra il vescovo. L'ha avuto lì, so che la cosa è problematica, la prassi è stata anche diversa nei secoli, ma l'idea che sia il vescovo in quanto successore dell'apostolo a confermare la fede è un elemento importante. che viene richiamato. Anche voi dunque ricevete, riceverete secondo la promessa, notate, secondo la promessa, sono le stesse parole di Pietro a Pentecoste, per voi e per i vostri figli è la promessa, la forza dello Spirito Santo perché, resi più perfettamente conformi a Cristo, possiate dare testimonianza della passione e della risurrezione del Signore e diventare membri attivi della Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo nella fede e nella carità. A cosa serve lo spirito della cresima? Che cosa dà in più? Dà quella diventare come Gesù Cristo. Se dobbiamo usare l'espressione alter Christus, un altro Cristo, la dobbiamo usare per i cresimati, i quali hanno ricevuto lo stesso spirito del Figlio di Dio, del Messia, lo stesso spirito messianico, e quindi possono compiere gli atti messianici. L'annuncio che fa Pietro della risurrezione, testimoni della passione e risurrezione del Cristo, del Kyrios, e parte attiva della Chiesa. Torniamo al nostro confronto, perché subito dopo aver parlato così ai neofiti, il Rica fa una munizione a tutti i fedeli che è molto simile a quella del rito della cresima. Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente perché fonda su questi neofiti lo Spirito Santo, che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico figlio. Il rito della cresima ha una piccola aggiunta: questi figli, egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna. Sente il bisogno, il vescovo, prima di pregare per il dono dello Spirito Santo, di richiamare che questi sono quelli che sono stati battezzati. Il ricca non ne ha bisogno perché questi si sono appena asciugati dall'acqua del battesimo, ma questi altri sono passati 10 anni, come minimo, dal loro battesimo, no? Quando anche non ne sono passati di più. Ma la munizione in questo modo che cosa fa? Fa capire che il rito del battesimo a un certo punto si è sospeso per riprendersi in altro momento. Si sta completando quello che nel rito del battesimo si è momentaneamente sospeso per ragioni di opportunità. Ci vuole il vescovo, bisogna anche un attimo che questi conoscano la fede che hanno appreso, e si sente il bisogno di inserire in questo momento anche la catechesi e l'educazione alla fede. Ed ecco la preghiera. Non ho trovato una foto adatta, ho messo un'altra in posizione delle mani, è l'ordinazione presbiterale di Tommaso Ragusa, quindi non è una cresima, però insomma rendeva l'idea. Ecco. Notate la preghiera: Dio Padre del Signore onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, come se fosse appena successo, no? È la preghiera della cresima, identica nel rica e nel rito della cresima, i numeri fanno riferimento ai paragrafi, identica, la preghiera è quella, non ce n'è un'altra. Che il battesimo sia avvenuto un minuto prima o 11 anni prima non fa differenza, la preghiera è quella lì. Tu che li hai appena rigenerati dall'acqua e dallo Spirito, quindi lo Spirito era già presente, no? Notate, non è che ha timore di dire: oddio, non posso accennare lo Spirito Santo prima perché sennò non si capisce che cosa gli do, dal momento che ce l'aveva già, no? Sempre il problema se lo spirito è un oggetto che noi consegniamo. Infondi in loro il tuo santo spirito paraclito, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, riempili, c'è un errore di stampa, dello spirito del tuo santo timore, per Cristo nostro Signore, amen. Notate, la preghiera è molto semplice: tu che li hai battezzati, ora riempili dello Spirito. Che Spirito? Quello del Messia. Questa è una citazione del profeta Isaia, capitolo 11, versetto 2, nella quale si dice che il virgulto di Jesse sarà pieno dello Spirito del Signore, e si fa questo elenco qui. C'è una certa differenza fra la Bibbia ebraica e la Bibbia greca, per tradizione conosce 7 doni, la traduzione ebraica, che è quella che adesso si legge, ne conosce solo 6, perché invece della pietà ha 2 volte il timore del Signore, ma poco importa. Perché qui c'è un altro grosso nostro errore, che è quello di trasformare i 7 doni dello Spirito Santo in 7 oggetti da consegnare, e non nell'esperienza totale, dove il numero 7 vuol dire la totalità, tutto lo spirito del Messia sia in loro. Ma attenzione, è lo spirito del Messia, non è un qualche cosa di sganciato da Gesù Cristo, è la condizione che vive il Messia, il Cristo. È lui che è colmo di sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore di Dio. Io chiedo che questi che sono stati rigenerati, sono diventati come Gesù, lo siano totalmente, anche pieni dello stesso spirito del Messia, così che possano fare pienamente l'esperienza del Messia, anche nell'azione, anche nell'agire, possano agire messianicamente nei confronti del mondo e nei confronti della Chiesa. E poi la crismazione. Il vescovo intinge nel crisma l'estremità del pollice della mano destra e traccia col pollice stesso un segno di croce sulla fronte del cresimando, dicendo: Tizio, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Grazie. Perché il bambino emozionato di solito è con il tuo spirito proprio non gli viene. Non ce la fa. Grazie anche a lei, di solito. Va così. Qui c'è una cosa che io accenno soltanto, ma non interessa il vostro discorso. Con la riforma liturgica del Concilio Vaticano II, Paolo VI ha fatto un grosso cambiamento per la cresima e ha modificato dalla tradizione, o meglio, ha scelto in una certa ambiguità della tradizione nostra latina, che il sacramento della cresima consiste in questa unzione. Quindi, visto che noi latini abbiamo questa tradizione per cui dobbiamo assolutamente capire in che momento il pane diventa il corpo di Cristo e quando 3 secondi prima non lo è, e abbiamo bisogno del momento preciso, allora in questa nostra tradizione giuridica latina fatta molto così, Paolo VI dice: la cresima è l'unzione con il crisma data con l'imposizione delle mani. Insomma, con questo escamotage è riuscito a tenere insieme 2 elementi: l'imposizione delle mani sul capo e l'olio crismale, il crisma, che è diventato così essenziale per la cresima. Prima c'era una certa ambiguità, anche la preghiera di con il dono settiforme dello Spirito Santo Paraclito era considerata parte integrante del sacramento, ecco. E Paolo VI, per venire un po' anche incontro alla sensibilità orientale, dove il miron, l'olio profumato del crisma, è l'elemento essenziale della cresima, ha fatto questa scelta anche ecumenica, ma ha voluto conservare l'elemento importante dell'imposizione della mano, per cui il vescovo fa tutto un lavoro un po' con la mano, un po' strano, perché tiene il pollice un po' dentro, perché vuole nello stesso momento imporre la mano, ma deve fare anche un segno di croce sulla fronte. Allora, insomma, però ci si riesce, ecco. Ma ha voluto recuperare un elemento importantissimo. Perché è importante? Perché l'imposizione della mano è il segno nella scrittura, nella cultura biblica, della trasmissione di quello che io ho. Io ti introduco in quello che io possiedo. Nell'Antico Testamento l'imposizione della mano avveniva per diversi riti. Per il rito di benedizione, per cui il padre benediceva i figli appoggiandogli la mano sopra. Ma molto bello, ma diventava determinante per il passaggio della benedizione del primogenito. E pensate alla disperazione di Esaù quando si vede che Giacobbe gli ha fregato la benedizione, no? E Isacco ha già passato a lui il suo bene, che era la predilezione di Abramo e di Isacco, l'ha già passata a Giacobbe, non la può dare a un altro. Perché questa sua sua condizione era già ceduta, è disperato Esaù, benedicimi lo stesso, e non posso, non ce l'ho più una benedizione, lo benedice di qualcos'altro, ma non riesce a dare quello che ha già passato, no? Quindi è la trasmissione della propria condizione. Anche quando c'è il rito del capro espiatorio, sul capro si appoggia la mano perché il nostro peccato passa sul capro espiatorio e lui va a morire nel deserto e si porta dietro tutti i mali di chi gli ha appoggiato la mano sul capo. Ti passo qualcosa di mio, non ce l'ho più io, ce l'hai tu adesso, no? Oppure l'ingresso in un compito, in un servizio, no? L'imposizione delle mani per gli apostoli che devono partire per il viaggio, per indicazione dei profeti, oppure San Paolo che dice di Timoteo: ravviva il dono che ti è stato fatto con l'imposizione delle mani, no? Il segno di imporre la mano è un segno importantissimo perché dice il riferimento con colui che vive già quell'esperienza. Ti passo, ti faccio entrare nella mia esperienza. Allora il vescovo, cioè l'apostolo, ti dice: io impongo su di te le mani, invoco il dono dello Spirito e ti faccio partecipe di quello che io sto già vivendo. Allora non è la consegna di qualcosa, ma l'accesso alla mia condizione. Ti faccio entrare in una condizione di cui io sono testimone e che io sto già vivendo, quella della Chiesa che vive la sua fede nel Signore risorto, la sua appartenenza a Cristo, la sua conformità al Signore e il suo agire nel mondo, l'azione messianica del Signore Gesù. Nel rito della cresima c'è anche la preghiera dei fedeli, cosa che non c'è nel rito del battesimo, perché della veglia pasquale, perché ci sono state le litanie dei santi, c'è stata una serie di cose, per cui non è prevista nel rito la preghiera dei fedeli. Qui c'è, ed è importante perché questa preghiera conclusiva della preghiera dei fedeli recupera la preghiera conclusiva del rito della cresima che c'era nel vecchio rito per conciliare. Cioè il rito della cresima, finita l'unzione, aveva una preghiera finale. Adesso che c'è la messa e che il rito è inserito dentro la liturgia eucaristica, non c'è più una preghiera che conclude il rito, perché il rito non è concluso, c'è la preghiera eucaristica, c'è la liturgia eucaristica. Allora questa preghiera è importante perché recupera quell'elemento ed è anch'essa una bella preghiera. Essendoci la preghiera dei fedeli e per la prima volta loro sono pienamente, totalmente fedeli, allora partecipano a questa. Tu che hai dato lo Spirito Santo agli Apostoli e per mezzo di essi e dei loro successori hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della Chiesa. Esaudisci la nostra preghiera, continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che il tuo amore ha operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Ancora il riferimento a Pentecoste. Ancora il riferimento all'origine e quindi al fatto che nella cresima si è compiuta la Pentecoste nei riti e nelle preghiere della celebrazione. Dopodiché c'è la liturgia eucaristica. Le norme prevedono che siano loro a portare i doni. Perché? Perché ora sono passati al servizio di Dio e il primo servizio che compiono è il servizio del culto, dell'offerta di se stessi, nell'offerta del dono. Alcuni elementi del rito che sono importanti. Il primo è l'olio, il quale ha alcune funzioni: cura, protegge, illumina. Io mi fermo su quest'ultima. Quando qualcuno ha la pelle un po' unta, questa sbrilluccica. Quando ci si dà un olio solare particolarmente ricco e uno non lo fa assorbire bene ma rimane in evidenza, la luce si rifrange sull'olio, l'olio è luminoso. Allora l'idea di avere la fronte dove c'è una certa luminescenza che è data dall'olio che viene messo sulla fronte ha un significato che lo si può ben intuire. è la luce divina che riflette, si rifrange sulla fronte del candidato, dell'eletto, del cresimato, no? Allora non è un elemento secondario, è un elemento invece molto importante. Una volta, per valorizzarlo, lo vendavano, no? E c'erano, se avete, non so, la vostra età, non so se avete in casa foto di parenti anziani delle loro cresime, questi ragazzini che avevano la fascia qui il giorno della cresima, poi lo portavano per una settimana sul braccio, no? E via dicendo. Poi è diventato un modo per, invece che valorizzare, nascondere l'unzione. Addirittura adesso vedo che la puliscono subito, per cui mentre il vescovo unge, il cerimoniere con un batuffolo subito toglie la luminescenza dello spirito, di modo che così non ci sia più. Invece i segni sono belli perché sono espressivi, no? Allora c'è un qualche cosa di luminoso che ti raggiunge. Il profumo, altro elemento del crisma, che è appunto olio misto a profumo, perché ha una dimensione diffusiva e penetrante. Il profumo passa, non si trattiene. Allora c'è tutta una missione in questo, l'agire messianico di colui che è stato reso partecipe dello Spirito di Cristo è un agire nel mondo che deve portare il profumo di Cristo e deve agire come il Signore, nella sua condizione. Il sigillo, portare non è diffusivo e penetrante, il sigillo è un refuso, è un errore di stampa. Il sigillo porta il marchio, il segno, e siamo passati dall'antica schiavitù al servizio di un nuovo padrone, il quale ci marchia, siamo suoi. Nell'antichità portare il marchio, il sigillo del proprio padrone voleva dire agire in suo nome. Ti mando al mercato, mi vai a comprare quelle cose lì. Come mi riconosci? Hai il mio sigillo. Questo si presenta e dice: sono il servo di Tizio, fammi vedere, e posta il sigillo. A quel punto il criato dice: bene, segno sul conto del tuo padrone. Stai agendo in nome del tuo padrone. Porti in giro l'autorità e la potenza del tuo padrone, è il suo sigillo che c'è in te, tu gli appartieni, ti sei consegnato a lui, sei suo e lui è tuo. Quindi l'idea di portare il sigillo impresso diventa un elemento importante per caratterizzare proprio la dimensione della propria missione. Io porto in giro l'azione del mio Signore, agisco in nome suo, gli appartengo. Ecco fatto. Proviamo allora di richiamare alcune cose. Abbiamo visto il rapporto che c'è tra il rito e il mistero della salvezza. Abbiamo visto il mistero pasquale della Pentecoste, così come è raccontato negli Atti e così come è celebrato nel rito della cresima. Adesso proviamo a richiamare alcuni elementi, non sono molti, siamo ormai alla fine, in modo che così diamo un po' una conclusione, una ricapitolazione, insomma. Poi se ci sono degli elementi che io ho trascurato, li possiamo riprendere. Prima cosa, ricevi il dono, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. L'esperienza dello Spirito non la si conquista da soli, non è un cammino individuale, è sempre un cammino ecclesiale, è l'ingresso in una condizione che altri prima di me vivono, che mi permettono con la loro testimonianza di fede e che è in continuità con la Chiesa apostolica, è la stessa esperienza della fede degli apostoli. Io so e credo efficacemente le stesse cose che credevano loro. Entro nella stessa esperienza di fede, lo stesso spirito ci abbraccia. Ma è dono questo. E questo elemento importante non è conquista, non è ragionamento, ma è dono di una comunità che nel suo rappresentante apostolico ti viene concessa. È accesso a una dimensione che è quella della vita dello Spirito, che è la vita della Chiesa. Noi dobbiamo in questo essere molto concreti, molto sinceri. Io credo che la crisi del nostro sacramento di cresima sia una crisi ecclesiale, cioè è la comunità cristiana che fa acqua, e quindi in qualche modo uno non sente il bisogno di entrare dentro l'esperienza dello Spirito che è condivisa da quella comunità cristiana lì, perché non la nota, non la vede, non se ne accorge. Non è tutta colpa della comunità cristiana, a volte ci sono delle resistenze invincibili, per cui questi vogliono davvero la festa della cresima, non sono interessati a qualcos'altro. Ecco, ogni proposta di esperienza della comunione ecclesiale in qualche modo è mal sopportata finché dura la tortura del catechismo. La vita nello Spirito diventa far vivere il credente la stessa condizione del Cristo. Questi, infatti, fidandosi di Dio e del suo Salvatore Gesù Cristo, ha volto le spalle a quel mondo ribelle in Adamo e alle sue seduzioni per affidarsi completamente al Dio vivo e vero. Ha anticipato la morte e la rovina del peccato e del mondo, è entrato nell'acqua del battesimo e ne è uscito ripescato dal Salvatore, e così partecipe di una condizione risorta, rigenerata, e il Salvatore che lo tira a sé lo rende partecipe della sua stessa dignità, della sua condizione, per cui gli dà l'esperienza del suo Spirito, la vita nello Spirito Santo, che è sentirsi amato dal Padre, ricambiarlo nella preghiera, nella lode, nell'abbraccio della vita divina, ma nel mondo è agire messianico forte dell'azione dello Spirito. Per cui il credente che nei sacramenti ha fatto l'esperienza di questa iniziazione cristiana si può dire a giusta ragione Alter Christus, che quindi agisce come il Signore, membro del suo corpo e efficacemente attivo, proprio perché in lui c'è la stessa esperienza dello Spirito del Messia. Ed ecco il famoso Spirito settiforme. Io insisto molto su questo perché una certa catechesi molto fantasiosa fa da dire dello Spirito, dei doni dello Spirito Santo, di tutto, e cose anche contraddittorie, per cui al fare una carrellata su internet c'è davvero da divertirsi, perché ognuno gli fa dire che è qualcosa che gli pare sostanzialmente. Quando poi ci addentriamo sui disegnini, sulle immagini, noi c'è da ridere. C'è un motivo per cui il Catechismo della CEI è così avaro di notizie sui doni dello Spirito Santo. I catechisti impazziscono perché non sanno cosa dire e vanno a cercare qualsiasi genere di pubblicazione. C'è un motivo, perché è il Messia che ha lo Spirito e noi siamo partecipi della totalità del suo Spirito. Non ha tenuto per sé niente, ma ci ha totalmente consegnato la sua condizione, l'esperienza dello Spirito che fa il Messia. Ma è lui che ha lo Spirito Paraclito con tutte le sue sette condizioni, sette perché è il numero della totalità, è il numero perfetto. Questo è importante. Quando noi ci fissiamo troppo su degli elementi che sono marginali, noi rischiamo di falsare tutto, per cui casomai ci impuntiamo perché non li sanno a memoria e allo stesso tempo non sanno che il dono dello Spirito Santo è l'esperienza della vita della Chiesa, l'esperienza del Messia che è partecipata dalla comunità cristiana, che ti fa partecipi della sua stessa condizione. Questo secondo me è uno degli elementi un po' più delicati della nostra prassi. E lo stesso catechismo della Chiesa Cattolica, la domanda appunto su cosa siano i doni dello Spirito Santo, è molto parco, molto avaro di informazioni. Dice, che cosa, dice questo elenco, lo giustifica, lo motiva e lo rimanda subito al Messia, perché è lui sul quale splende la totalità dello Spirito Santo, che è partecipazione in questi doni che si vedono, partecipazione alla visione, alla comprensione, al rapporto con l'Altissimo, con il Padre. Lo Spirito dice sempre riferimento, lo Spirito del Messia fa fare al Figlio l'esperienza sempre di affidamento, di comprensione, di visione delle cose in sintonia con il Padre. Per cui così si comprende, secondo me, che cos'è e come valorizzarlo anche nella preparazione della catechesi, altrimenti ci si arrabatta insomma su alcuni elementi che risultano poi eccessivi, ecco, rispetto all'insieme della preparazione. Bene, io quello che volevo dire ve l'ho detto. Adesso ascolto volentieri se ci sono delle domande a cui si risponde, se no leggo i vostri parroci.